Buongiorno e benvenuti a tutti. Continuiamo le nostre esposizioni, stiamo avvicinandosi alla fine. Abbiamo concluso il capitolo 17 del Vangelo di Giovanni. Abbiamo visto la preghiera di Gesù per la sua gloria, abbiamo visto la preghiera di Gesù per la santificazione, per come lui si è santificato lui stesso per poter santificare noi. E la volta scorsa abbiamo visto la preghiera di Gesù per la missione, per rendersi capaci di poter essere dei testimoni efficaci di Lui. E con il capitolo 18 oggi entriamo nel cuore delle ultime ore del ministero terreno del nostro Signore. Siamo ai momenti che precedono la crocifissione. Il testo che ci sta davanti, e vi invito a aprire le scritture nel capitolo 18 del Vangelo di Giovanni, è piuttosto lungo e non possiamo permetterci di poter fare un'esposizione completa su tutto quello che si potrebbe dire su questo testo. Quello che invece io voglio fare è leggere a più riprese questo testo, fermandoci di volta in volta, e offrire qualche spunto di riflessione su quello che la parola ci dice. Vedremo diverse cose, vedremo il tradimento e l'arresto di Gesù, vedremo Gesù davanti al sommo sacerdote, vedremo che sarà rinnegato per 3 volte da Pietro, lo vedremo infine davanti a Pilato e alla fine preferito dal pubblico a Barabba, un criminale conclamato. Ma procediamo con ordine. Giovanni, capitolo 18. Leggiamo i versetti da 1 a 11. Dette queste cose, Gesù uscì con i suoi discepoli e andò di là, dal torrente Chedron, dove era un giardino, nel quale entrò con i suoi discepoli. Giuda, che lo tradiva, conosceva anche egli quel luogo, perché Gesù si era spesso ritirato là con i suoi discepoli. Giuda dunque prese la corte e le guardie mandate dai capi dei sacerdoti e dei farisei, andò là con lanterne, torce e armi. Ma Gesù, ben sapendo tutto quello che stava per accadergli, uscì e chiese loro: «Chi cercate?» Gli risposero: «Gesù il Nazareno». Gesù disse loro: «Io sono». Giuda, che lo tradiva, era anch'egli là con loro. Appena Gesù ebbe detto loro: «Io sono», indietreggiarono e caddero in terra. Egli dunque domandò loro di nuovo: «Chi cercate?» Essi dissero: «Gesù il Nazareno». Gesù rispose: «Io vi ho detto che sono io, se dunque cercate me, lasciate andare questi». E ciò affinché si adempisse la parola che egli aveva detta: «Di quelli che tu mi hai dati, non ne ho perduto nessuno». Allora Simon Pietro, che aveva una spada alla presa, la colpì il servo del sommo sacerdote, rigidendogli l'orecchio destro. Quel servo si chiamava Malco. Ma Gesù prese e disse a Pietro: «Rimetti la spada nel fodero. Non berrò forse il calice che il Padre mi ha dato?» Tutti i Vangeli riportano qualcosa di queste ultime ore di Gesù, ma Giovanni è un po' più ricco di particolari. Giovanni è più ricco nel raccontarci la storia della crocifissione, di quello che porta alla crocifissione. Noi sappiamo perché Matteo, Marco e Luca hanno meno di questi particolari. Non sappiamo perché li tralasciano, perché non sono interessati. Ma Giovanni invece no. Giovanni ci dà diversi punti, ci va a diversi punti di riflessione. E la prima cosa che viene a essere evidenziata è questa: è la durezza di cuore di chi a cui può arrivare chi abbandona la fede. La durezza di cuore a cui può arrivare chi abbandona la fede. Ci viene detto che Giuda, uno dei 12 apostoli, diventa la guida di questo corteo di uomini mandati dai capi sacerdoti e dai farisei per arrestare Gesù. Giuda era un insider, aveva delle conoscenze che gli altri non avevano. Giuda sapeva dove era il luogo dove Gesù amava ritirarsi. Difatti il testo ci dice che più volte Gesù si era ritirato con i discepoli in questo luogo. E Giuda sfrutta la conoscenza che aveva di Gesù e delle abitudini dei discepoli per tradirlo. E il testo ci dice che anche egli era là con loro. Eppure Giuda era un uomo che per 3 anni, che per 3 lunghi anni aveva beneficiato della compagnia di Gesù, aveva visto i suoi miracoli, aveva sentito i suoi sermoni, aveva goduto il beneficio delle sue istruzioni private, perché non solo Gesù insegnava alle folle, ma aveva dei momenti più intimi insieme con i discepoli, aveva vissuto tutto questo, eppure adesso è lì che tradisce il nostro Signore. Che cosa era successo? Il testo non ci dice molto di quello che era successo, ma questo, quello che vediamo, ci invita a porci una domanda insieme alla domanda che si fa il salmista. Signore, che cos'è l'uomo? Dove può arrivare? Dove può arrivare l'uomo? Dal più alto livello del privilegio alla più bassa profondità del peccato a tradire il Signore. E da questi due estremi, il più alto livello e il più basso, quello del peccato, non c'è che una serie di successione di passi. E spesso lo vediamo anche noi. Persone che hanno frequentato la comunità e che arrivate a un certo punto fanno delle scelte di deviazione. Non li vediamo più insieme con noi. Signore, che cos'è l'uomo? Hanno beneficiato delle tue benedizioni, hanno goduto della tua parola. Hanno goduto della comunione con il tuo popolo. E cosa è successo? Non lo so cosa può essere successo, ma difatti Giuda è lì che guida queste guardie. In effetti, lo stesso fuoco che scioglie la cera è lo stesso fuoco che indurisce l'argilla. È sempre fuoco, ma due materiali diversi, uno che si scioglie e l'altro invece che si indurisce. La stessa esperienza. Fratelli ed amici, questa considerazione vuole invitarci a noi a riflettere a come pensiamo di andare avanti nella nostra vita spirituale. Non pensiamo di poter fondare la nostra sicurezza della salvezza sulle nostre capacità, sui doni e sulle abilità che il Signore ci ha concesso, sulle esperienze di benedizione che noi abbiamo potuto vivere insieme con la Chiesa, insieme con Lui, perché questi, nel momento giusto, ci tradiranno. Piuttosto fondiamo la nostra salvezza solo ed esclusivamente sulla grazia. E l'Apostolo Paolo, riflettendo su queste cose, dando dei moniti, degli insegnamenti alla Chiesa di Corinto, arriva a dire: perciò, chi pensa di stare in piedi, guardi di non cadere. Chi pensa di stare in piedi, guardi di non cadere. Guardiamoci da coltivare nei nostri cuori soprattutto peccati nascosti e persistenti, come lo era per il caso di Giuda, che amava il denaro piuttosto che altre cose. Una piccola falla riesce a far affondare una nave. Non serve che sia grande la falla, serve che la nave galleggi, che stia tanto nell'acqua, ma prima o dopo l'acqua entrerà nelle stive e farà affondare la nave. Guardiamoci dal coltivare dei peccati non confessati, guardiamoci da tollerare e non mortificare il peccato, perché la nostra professione di fede, per quanto ortodossa, per quanto fedele possa essere, non ci salverà. Ricordiamoci sempre del monito di Giuda Iscariota. La sua storia è una storia destinata a essere una lezione per noi. E la seconda cosa che guardiamo da questo testo, che questo testo ci dice, è che Gesù ha piena volontà ad affrontare le sofferenze. Ci viene detto che le persone che vanno a cercare Gesù per arrestarlo, con armi, eccetera, e sono tanti, fanno una domanda, e Gesù risponde a questa domanda, e appena Gesù ebbe detto loro, io sono, indietreggiarono e caddero in terra. Un potere misterioso e invisibile stava operando lì in quel momento. In nessun altro modo si può spiegare come un gruppo di persone molto più numeroso del gruppo dei discepoli e soprattutto ben armato, soldati romani e soldati della corte del Tempio, potevano cadere davanti a un uomo indifeso. E quella stessa influenza miracolosa aveva già operato in altre occasioni, aveva già operato nell'ingresso trionfale di Gesù a Gerusalemme, quando i capi sacerdoti volevano mettergli le mani addosso, ma non ci riescono, ma anzi addirittura lo affolla, lo acclama con Osanna, benedetto colui che viene del Signore. E quella stessa potenza invisibile aveva operato ancora nel Tempio, quando Gesù aveva scacciato i cambiatori di monete e i venditori di animali, perché nessuno riesce a mettergli le mani addosso, anzi si defila. Se Gesù avesse voluto, in quella circostanza, nel momento in cui appare il più debole, avrebbe potuto spazzare via queste guardie che venivano a prenderlo, eppure no, una potenza misteriosa opera. E non avrebbero potuto prenderlo se lui non avesse permesso loro di prenderlo. Non avrebbero potuto. Come dice l'autore degli Ebrei, abbiamo avuto già modo di considerare questa frase anche la volta scorsa, per la gioia che gli era posta dinanzi, egli sopportò la croce disprezzando l'infamia. E vorrei che questo fosse un pensiero sempre fisso nella nostra mente. Abbiamo un Salvatore che è disposto a salvarci più di quanto noi siamo disposti ad essere salvati. Abbiamo un Salvatore che è più disposto a salvarci di quanto noi siamo disposti ad essere salvati. Lui ha affrontato volontariamente. Se non siamo salvati, la colpa è unicamente nostra, non di un Gesù che non è disponibile a fare il tutto per poter salvarci. Perché quel potere misterioso avrebbe potuto arrestare definitivamente le guardie, ma le ha lasciate fare avendo una tenera attenzione verso i suoi discepoli. Non so se ve ne siete accorti, ma anche nel momento più cupo, anche nel momento più triste, quando il Signore stava per essere preso, lui ha un'attenzione particolare per i discepoli. Sapeva che loro non erano ancora pronti per la fornace ardente del pretorio e della corte dei sommi sacerdoti, non erano pronti per questi. E allora dice: se dunque cercate me, lasciate andare questi. Non so se ci rendiamo della tenera cura del nostro Signore anche in questo momento. La Scrittura ci dice che Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via di uscirne affinché possiate sopportare la tentazione. Il Signore tiene nelle sue mani i venti e le tempeste e non permette mai che noi possiamo essere abbattuti, possiamo essere schiaffeggiati, possiamo essere atterrati, possiamo essere distrutti forse, ma non possiamo mai essere totalmente schiacciati. E proprio in quel momento si realizza quello che dice la Scrittura: nessuno di quelli che gli erano stati dati è venuto meno. Mentre il sommo pastore veniva bastonato, le pecore potevano avere una via di fuga. Lasciate stare loro. Lasciamo riposare le nostre anime su questa preziosa verità. Nell'ora più buia, l'occhio del Signore è su di noi e la salvezza finale è sicura in Lui, perché Lui conosce chi noi siamo. Lui conosce le nostre debolezze. E poi quello che questi versi che abbiamo letti ci dicono è della perfetta sottomissione del Signore alla volontà del Padre. In altre circostanze abbiamo visto Gesù davanti alla prospettiva della croce e le sue parole non erano esattamente quelle che abbiamo letto oggi. In un'altra occasione dice: Padre, se ti è possibile, passi oltre di me questo calice, ma pure non voglio, non come voglio io, ma come tu vuoi. E ancora una seconda volta in Giovanni lui dirà: Padre mio, se non è possibile che questo calice passi oltre me senza che io lo beva, sia fatta la tua volontà. Qui invece abbiamo un'accettazione, una determinazione a voler andare incontro alla croce molto maggiore. Rimetti la spada nel fodero, Pietro. Non berrò forse il calice che il Padre mi ha dato? Dovremmo anche noi avere questa disposizione, questa stessa disposizione del Signore. Sforziamoci di avvicinare al nostro Maestro e facciamo che questo sia l'obiettivo a cui puntiamo. Decidere la propria vita e fare solo ciò che ci piace, questa è la canzone del mondo. Questo è quello che ci dice la nostra società: decidi la tua vita e fai quello che ti piace. Eppure ci accorgiamo che questo non porta molto lontano. Il Signore invece ha pace per poter affrontare anche il momento più buio della sua esistenza, come sottomettendo se stesso, sottomettendo la sua volontà alla volontà del Padre. Signore, dammi dammi tutto, ma dammi tutto quello che è nella tua volontà, non nella mia volontà. Questo è l'uomo che ha la mente di Cristo, questo è l'uomo, la donna, che ha coltivato l'attitudine del Signore, della mente del Signore nella propria vita. La ricerca di indipendenza e autonomia ha portato Adamo ed Eva solo a un punto di rottura, un punto di caduta, un punto che è quello che è del peccato. Questo ha portato l'autonomia. Noi vogliamo invece ricercare la sottomissione alla volontà di Dio. Questa è la migliore preparazione per il cielo. Dov'è che stiamo andando, fratelli? Se veniamo qui, dove pensiamo di essere diretti un giorno, prima o poi? In cielo, e vogliamo andarci con la nostra pretesa di autonomia in cielo? Pensiamo di fare i fatti nostri solo in una condizione più confortevole in cielo? No, lì sarà Dio tutto in tutti, e ogni ginocchio, ci dice la Scrittura, che si piegherà davanti a Lui, ogni ginocchio lo riconoscerà. Incominciamo a prepararci per questa realtà adesso, attraverso la sottomissione della nostra volontà alla sua volontà. Il racconto continua, e continuiamo a leggere. Leggiamo i versetti dal 12 al 27. La corte, dunque il tribuno e le guardie dei giudei, presero Gesù e lo legarono, e lo condussero prima da Anna, perché era suocero di Caiafa, che era sommo sacerdote di quell'anno. Ora Caiafa era quello che aveva consigliato ai giudei essere cosa utile che un uomo solo morisse per il popolo. Intanto Simon Pietro e un altro discepolo seguivano Gesù, e quel discepolo era noto al sommo sacerdote, ed entrò con Gesù nel cortile del sommo sacerdote. Pietro invece stava fuori, alla porta. Allora quell'altro discepolo che era noto al sommo sacerdote uscì, parlò con la portinaia e fece entrare anche Pietro. La serva portinaia dunque disse a Pietro: «Non sei anche tu dei discepoli di quest'uomo?» Egli rispose: «Non lo sono». Ora i servi e le guardie avevano acceso un fuoco, perché faceva freddo, e stavano là a scaldarsi. Anche Pietro stava con loro e si scaldava. Il sommo sacerdote dunque interrogò Gesù intorno ai suoi discepoli e alla sua dottrina. Gesù gli rispose: «Io ho parlato apertamente al mondo, ho sempre insegnato nelle sinagoghe e nel Tempio, dove tutti i giudei si radunano, e non ho detto nulla in segreto. Perché mi interroghi? Domanda a quelli che mi hanno udito quello che ho detto loro. Ecco, essi sanno le cose che ho detto». Ma appena ebbe detto questo, una delle guardie che gli stava vicino dette uno schiaffo a Gesù dicendo: «Così rispondi al sommo sacerdote?» Gesù gli rispose: «Se ho parlato male, dimostro il male che ho detto, ma se ho parlato bene, perché mi percuoti?» Quindi Anna lo mandò legato a Caiafa, sommo sacerdote. E intanto Simon Pietro stava là a scaldarsi, e gli dissero: «Non sei anche tu dei suoi discepoli?» Egli non negò e disse: «Non lo sono». Uno dei servi del sommo sacerdote, parente di quello a cui Pietro aveva tagliato l'orecchio, disse: «Non ti ho forse visto nel giardino con lui?» E Pietro da capo lo negò, e subito il gallo cantò. La prima cosa che mi viene da notare leggendo questo testo è la durezza degli uomini non convertiti. Prima abbiamo visto la durezza del cuore di un uomo che abbandona la fede. Qui vediamo la durezza del cuore degli uomini non credenti, degli uomini non convertiti. Presero Gesù e lo condussero laddove lo dovevano portare. Alcuni di loro erano probabilmente dei soldati romani, altri erano degli ebrei, servitori appunto dei sommi sacerdoti e dei farisei. Ma su una cosa erano uguali questi soggetti. Entrambi avevano avuto un'esperienza del potere divino nella loro vita. Questi sono le stesse persone che quando chiedono dov'è Gesù e Gesù risponde: «E io sono, eccomi», cadono per terra, misteriosamente. Eppure avevano realizzato questa forza nella loro vita, questa esperienza potente nella loro vita, e continuano a fare il loro lavoro meschino di prendere Gesù, legarlo e portarlo dove dovevano portarlo. Erano rimasti indifferenti, freddi e insensibili, come se nulla fosse successo. Hanno continuato con distacco la loro odiosa attività. Presero Gesù, lo legarono, lo condussero via. Il grado di insensibilità a cui può giungere il cuore dell'uomo è impressionante. È impressionante vivere senza il timore del Signore. Dio e le cose di Dio sembrano sparire dalla vista e dalla mente di queste persone, non se ne preoccupano completamente. Il mondo e le cose del mondo sembrano avere e attirare la loro attenzione. E in questi casi anche i miracoli non hanno alcun effetto. Fratelli, non pensiamo che abbiamo bisogno di miracoli per poter convertire le persone. Perché sono stati 5.000 quelli che sono stati sfamati in una sola occasione dal nostro Signore. Sono stati forse 9.000 quegli altri che sono stati sfamati in una seconda occasione. Sono state queste persone che hanno arrestato Gesù e in una circostanza intima hanno sperimentato e hanno visto qualcosa di potente. Eppure niente. Alcuni di queste persone addirittura visto quello che era successo, che Pietro aveva preso una spada e nella furia del momento aveva tagliato un orecchio a uno delle guardie che era parente di Anna, come abbiamo letto di questo personaggio, e Gesù prende l'orecchio e glielo riattacca. Avevano visto dei miracoli e questo non li aveva convertiti. Noi non abbiamo bisogno di show per convertire le persone. Gloria a Dio se Dio ci dà dei miracoli nel nostro mezzo. Noi dobbiamo pregare per questi. Noi dobbiamo chiedere che il Signore agisca potentemente, ma non possiamo pensare che questi risolvano la situazione. Noi abbiamo bisogno dell'opera del Signore. Dio ci chiama a un completo riferimento alla Sua parola, Dio ci chiama una completa fedeltà alla Scrittura, Dio ci chiama ad una fedeltà e a una ricerca dell'opera dello Spirito Santo nella vita delle persone. Non a show, non a miracoli. Il cuore dell'uomo può diventare duro come una pietra e la sua coscienza potrà essere morta fino a sembrare morta. La seconda cosa sorprendente che vediamo in questo testo è la condiscendenza del Signore. Vediamo che Gesù è catturato. Vediamo che Gesù è legato, vediamo che Gesù è schernito, vediamo che Gesù è sputato, deriso, eppure non reagisce. Sarebbe bastato veramente poco per poter reagire a queste circostanze. Se quel potere aveva fatto cadere quelle persone, quanto ancora poteva fare? Eppure no. Come dice l'Apostolo Paolo, l'amore di Cristo sorpassa ogni conoscenza. L'amore di Cristo veramente sorpassa ogni conoscenza. Noi possiamo accettare e comprendere in qualche modo di soffrire per le persone che amiamo o che sono in un certo senso degno del nostro affetto, del nostro sacrificio. Possiamo addirittura capire la sottomissione alla difficoltà nel momento in cui non abbiamo via di uscita rispetto alla difficoltà stessa. A quel punto la rassegnazione e l'accettazione diventa un atto oltre che utile, anche, diciamo, galante. Cosa puoi fare davanti alle difficoltà se non hai potere di poterti opporre? Eppure quello che sorprende dell'amore di Cristo è che Lui decide di amare nonostante abbia il potere di evitare la difficoltà e la sofferenza. E questa la sorprendente potenza dell'amore di Cristo. Egli soffre volontariamente quando ha il potere di impedirlo, soffre per un mondo di peccatori e di persone empie, e questa condotta va al di là di ogni comprensione. Non dimentichiamo mai, quando leggiamo la storia della croce e della crocifissione di Gesù, che è qui la bellezza della croce stessa, che Lui accetta volontariamente quello che gli succede. Cristo ha sofferto una volta per i peccatori, Lui giusto per gli ingiusti, per condurci a Dio. Infatti voi conoscete la grazia del nostro Signore Gesù Cristo, il quale, essendo ricco, si è fatto povero per noi, affinché, mediante la sua povertà, voi poteste diventare ricchi. E ancora, colui che non ha conosciuto peccato, egli l'ha fatto diventare peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio. Ci sono tante dottrine nella Scrittura che bisogna sottolineare e bisogna tenere alte, ma la dottrina della sostituzione vicaria di Cristo, di quello che Lui ha fatto al nostro posto sulla croce, dovremmo sempre tenerla alta, perché Lui lì ha fatto qualcosa che noi non potevamo fare e ha subito qualcosa che noi dovevamo subire. Lui giusto per noi ingiusti. Questa è la grandezza dell'amore di Dio. è lì, alla croce, con la sua sostituzione per noi, che lui ha acquistato la salvezza per tutti noi. Questa è la bellezza della croce, questa è la conoscenza che supera, questo è l'amore che supera ogni conoscenza. E quest'amore ci fa vedere anche quanto incredibile sia la debolezza a cui può arrivare anche un vero credente. E lo vediamo in modo lampante nella storia dell'apostolo Pietro. Sapete, mentre leggevo il testo c'è un qualcosa che non avevo notato prima. Il testo ci dice che nella corte si introducono due dei discepoli, Pietro e un altro che era ben noto a quelli della corte. Non viene nominato chi è. Ma vi siete mai chiesti perché l'attenzione delle persone a dire a Pietro, ma tu non sei un discepolo, si concentra solo su Pietro e non sull'altro che era pubblicamente noto che era un seguace di Gesù? Cioè addirittura è uno che si pone come un passepartout per introdurre Pietro che non poteva entrare ed era rimasto fuori. Invece questo, visto che aveva le conoscenze giuste, un po' quello che facciamo noi quando dobbiamo entrare in un luogo dove non abbiamo accesso, cerchiamo gli amici degli amici, in modo che ci diano magari la prima fila, o magari la seconda, o la terza, e questo introduce Pietro in un posto dove non poteva entrare. E chissà perché, ma nessuno si fila a questo discepolo, ma tutti si concentrano su Pietro. E perché si concentrano su Pietro? Perché Pietro era baldanzoso, perché Pietro aveva usato delle parole così toste, così arroganti, potremmo dire, Signore, gli altri ti tradiranno, ma io? Ma non sia mai, ma Signore, dai, cosa stai dicendo? E adesso lì non può entrare, invece per l'amicizia di un altro entra e viene messo lì alla prova e in tre circostanze gli viene chiesto, ma tu non sei un discepolo? Non lo conosco, io Gesù? Non l'ho mai visto. Addirittura uno gli ha detto, ma ascolta, ma eri tu che avevi preso la spada, ti ho visto benissimo, gli hai tagliato l'orecchio a Malco e Gesù ti ha detto stai tranquillo, stai calmo. Non conosci Gesù? Com'è possibile? Non è un'omonimia, non mi sto confondendo. No, non lo conosco. Pietro si vergogna. Doveva stare a fianco di Gesù e invece non è a fianco di Gesù. Si vergogna di possedere quello che invece avrebbe dovuto confessare. Avrebbe dovuto confessare di essere un discepolo di Gesù e invece si vergogna di confessare questa realtà. E ancora una volta allora possiamo veramente dire con il salmista, Signore, ma che cos'è l'uomo? Signore, ma che cosa siamo noi? Veramente che cosa siamo noi? Capaci di dichiarazioni di fede così audaci, capaci di essere, come dice Gesù, oggetto della rivelazione divina, né carne né sangue ti hanno detto queste cose, ma te l'ha detto il Padre mio, eppure arrivare poi subito dopo a un livello così basso, Signore non ti accada mai questo, e Gesù lo rimprovera, vattene via da me Satana, perché tu non hai il senso delle cose di Dio, e poi adesso qui dire, screditare, è come se un gruppo di noi, siamo nel consiglio di chiesa, esco fuori io faccio tutto per bene, per così e così, e gli altri, i miei altri amici consiglieri, zero, nullità, e poi cado miseramente. Signore, ma che cosa è l'uomo? Che cosa siamo? La caduta di Pietro è senza dubbio destinata a essere una lezione per tutta la Chiesa di Cristo. Essa è registrata come nostro ammonimento, è un faro misericordiosamente istituito nella Scrittura per impedirci di fare naufragio come lui ha fatto naufragio. E ci mostra il pericolo dell'orgoglio e della fiducia in se stesso. Se Pietro non fosse stato così presuntuoso da dire gli altri ti tradiranno, ma io no, probabilmente nel momento di bisogno Gesù l'avrebbe sostenuto. Questa sua caduta ci mostra anche il pericolo della pigrizia. Se Pietro invece di dormire mentre era nel giardino del Getsemane avesse passato delle ore come Gesù gli aveva consigliato a lui e agli altri, pregate per me, statemi vicini in questo momento, probabilmente nel momento di bisogno il Signore sarebbe intervenuto a suo fianco, gli avrebbe dato le forze. Invece no, deve passare per il tunnel. Invece no, deve imparare sulla sua pelle cosa significa essere così arroganti, essere pigri, essere così indifferente. doveva capire che è meglio temere Dio che non il volto di un uomo umano. Lui non aveva consapevolezza di questo, che temeva più gli uomini che Dio. Eppure se ne rende conto addirittura davanti ad una vecchia, una a cui potrebbe dare una spallata, dire taci. Eppure davanti a quella stessa vecchietta, rinuncia a Cristo. Temeva gli uomini più che temere Dio. Però voglio lasciarvi con una nota di consolazione, non voglio lasciarvi con la tristezza di Pietro che cade, voglio lasciarvi con una nota di consolazione, perché il Signore non è uno che spezza le canne rotte. Il Signore non è uno che non ha familiarità con la nostra debolezza. L'autore del testo degli Ebrei ce lo dice tranquillamente, che lui ha simpatizzato e conosce perfettamente la nostra miseria. Certo, il pentimento è stato amaro per Pietro, ha dovuto piangere e piangere lacrime amare, ma si è rialzato, la stessa mano che lo aveva salvato dall'annegare, quando Pietro si era lasciato distrarre dalle onde che venivano incontro, perché anche in quell'occasione audace lui voleva camminare sulle acque. Adesso lo rialza da dove era caduto. Possiamo pensare che Pietro si è rialzato un uomo migliore, più saggio di com'era prima di cadere? Non lo so, spero. Se però la sua esperienza ci aiuta a riflettere sulla nostra esperienza, sulla nostra debolezza, sulla grande compassione di Cristo che ha per noi, di come Lui ci cura nonostante il fatto che noi siamo veramente poco, niente, allora non è registrata inutilmente questa storia nel Vangelo. Allora ha una ragione per essere registrata nel Vangelo. E il racconto va avanti. Leggiamo i versetti da 28 a 40. Poi, da Caiafa condussero Gesù nel pretorio. Era mattina. Ed essi non entrarono nel pretorio per non contaminarsi e poter così mangiare la Pasqua. Pilato dunque andò fuori verso di loro e domandò: «Quale accusa portate contro quest'uomo?» Essi gli risposero: «Se costui non fosse un malfattore non te l'avremmo dato nelle mani». Pilato quindi disse loro: «Prendetelo voi e giudicatelo secondo la vostra legge, cosa volete da me?» I giudei gli dissero: «A noi non è lecito far morire nessuno». E ciò affinché si adempisse la parola che Gesù aveva detta, indicando di quale morte doveva morire. Pilato dunque rientrò nel pretorio, chiamò Gesù e gli disse: «Sei tu il re dei giudei?» Gesù gli rispose: «Dici questo di tuo oppure altri te l'hanno detto di me?» Pilato gli rispose: «Sono io forse giudeo? La tua nazione e i capi dei sacerdoti ti hanno messo nelle mie mani. Che cosa hai fatto?» Gesù rispose: «Il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori combatterebbero perché io non fossi dato nelle mani dei giudici. Ma ora il mio regno non è di qui». Allora Pilato gli disse: «Ma dunque, sei tu re?» Gesù gli rispose: «Tu lo dici, sono re. Io sono nato per questo e per questo sono venuto nel mondo, per testimoniare della verità. Chiunque della verità ascolta la mia voce». E Pilato gli disse: «Che cos'è la verità?» E detto questo uscì di nuovo verso i giudei e disse loro: «Io non trovo colpa in lui, ma voi avete l'usanza che io vi liberi uno per la Pasqua. Volete dunque che vi liberi il re dei giudei?» Allora gridarono di nuovo: «Non costui, ma Barabba». Ora Barabba era un ladrone. Questi versi conclusivi contengono quattro altre cose di cui vorrei parlarvi brevemente, cioè la faccio lunga. Altre quattro cose brevi. La prima cosa è la falsa decoscienza dei nemici del Signore. Non so se vi siete resi conto, ma ci sono questi ebrei che hanno un obiettivo: mettere a morte Gesù. Ma hanno anche un altro obiettivo: mangiare la Pasqua, e non sanno come coniugare queste due cose. Sono dei religiosi che hanno degli scrupoli di coscienza, perché vogliono mangiare la Pasqua ma non vogliono sporcarsi le mani con il sangue di Gesù. E allora mettono insieme questo teatrino di portare Gesù davanti a Pilato affinché sia Pilato ad assumersi la responsabilità di ucciderlo. Non vogliono contaminarsi. E la coscienza degli uomini non convertiti è veramente una fonte di meraviglia. Perché non è di rado vedere delle persone che sono così scrupolosi ad osservare digiuni, ad osservare noviluni, ad osservare cerimonie, riti, eccetera, molto così, come dire, dediti alla confessione, all'assoluzione che può dare un sacerdote o un prete per poi avere una vita totalmente disordinata dall'altro lato. In Sicilia non è un caso che molti dei capi mafiosi sono anche degli attenti e scrupolosi osservanti della religione. Anche negli ultimi giorni, con non mi ricordo dove è successo in un paese, hanno fatto passare sto santo e l'hanno fatto ballare 3 volte davanti alla casa di un noto mafioso. Cioè, non stiamo parlando di altre cose. La coscienza dell'uomo è veramente piena di scrupoli, ma questo non porta a nulla. Quello che il Signore ricerca non è una religiosità esteriore, ma quello che il Signore ricerca è un cuore totalmente dedicato a Lui. Questo non fa niente. I discepoli, questi farisei, questi sacerdoti, avevano cercato di osservare tutte le cose minuziose della legge, ma si erano dimenticate delle cose più importanti. Avevano pagato la decima della menta, dell'anice, del cumino, erano persone che viaggiavano per mare e per terra pur di fare un proselito. Eppure Gesù dice: trascurate le cose più importanti della legge, il giudizio, la misericordia e la fede. Fratelli, che cos'è che stiamo vivendo noi? A che punto si colloca la nostra fede? Ci stiamo fermando anche noi semplicemente al livello superficiale dei riti? Ci stiamo accontentando di avere una vita buona, passabile, 1 o 2 volte alla settimana, lo studio, se siamo capaci, poi la riunione di preghiera mensile, poi il culto la domenica, però non sempre, perché comunque bisogna fare anche altre cose. Cos'è che stiamo realizzando? Cos'è che stiamo coltivando come spiritualità nella nostra vita? Finché non possiamo dire, come diceva il salmista, per questo ritengo giusti i tuoi precetti e odio ogni sentiero di menzogna. Ritengo giusti i tuoi precetti, guardo alla tua parola, ma contemporaneamente rifiuto ogni sentiero di menzogna. Il cristianesimo è inutile. Siamo i più meschini, ci dice l'Apostolo Paolo, se tutto si ferma a qui ed ora, se non abbiamo degli effetti nella nostra vita, se esso non nutre e influenza la nostra santità. Uno zelo stravagante per cerimonie umane e riti religiosi non ci porterà affatto lontano. E la seconda cosa che questo testo ci invita a riflettere è il resoconto che Gesù dà del suo regno. Egli disse: il mio regno non è di questo mondo. E queste sono state parole fraintese nel corso della storia, perché sono state affogate in una serie di interpretazioni strane. Cosa voleva dire Gesù quando dice che il mio regno non è di questo mondo? Gesù voleva capire che non ha bisogno di avere una falsa idea di quello che è il regno che lui stava inaugurando. Cioè lui sta dicendo: non sono, ascolta Pilato, io venuto per inaugurare un regno in cui ho bisogno di sudditi, in cui ho bisogno di soldati, in cui ho bisogno di essere sostenuto attraverso le tasse. Effettivamente, come dice Gesù, il mio regno non è di questo mondo. Ma quello che Gesù sta dicendo non significa che il suo regno non ha impatto e valenza sui regni di questo mondo. Assolutamente. Il suo regno non è di questo mondo nel senso che non è fatto di, come vediamo, le nazioni, i principi, i potenti. Ma il suo regno influenza e agisce su questo. Lui sapeva bene che per mezzo di me regnano i principi e decretano ciò che è giusto, come dice Proverbi 8:18. Lui sapeva che il Signore è colui che governa le nazioni. Carissimi, nessun governo, nessuna autorità può aspettarsi di prosperare se rifiuta la fede o si occupa o non si preoccupa che i suoi sudditi, che il suo popolo, che i suoi cittadini abbiano un'anima e che non si preoccupa se quest'anima è devota a Dio, a Baal o a qualche altro divinità. Senza dubbio nessun regno, nessun re, nessun premier, nessun primo ministro potrà fare una nazione cristiana. Ma guardate, laddove un re, laddove una persona che governa promuove operosità, temperanza, sincerità, onestà, quel regno, quel popolo sarà più benedetto di qualsiasi altro popolo che non promuove questi valori. Questo ce lo dice la parola. Il mio regno non è di questo mondo. Ma Gesù non vuole lasciare le cose così come stanno. Lui vuole impattare il mondo in cui viviamo. E poi c'è questa dichiarazione di Gesù, questo resoconto di Gesù circa la sua missione. Io sono nato per questo e per questo sono venuto nel mondo, per testimoniare della verità. Chiunque delle verità ascolta la mia voce. Gesù probabilmente dice queste parole perché sapeva benissimo che cosa era nella mente, che cosa frullava nella mente di Pilato. Infatti lo interroga proprio poi su questo argomento. E Gesù dice che non è venuto con tante armi, non è venuto con molte armi, è venuto solo con un'arma, che è l'arma della verità, per testimoniare della verità di Dio, per testimoniare sul peccato, per testimoniare della necessità di un Redentore, per testimoniare del nostro bisogno di una vita che sia santificata. Questo è lo scopo del suo ministero. E non si è preoccupato di testimoniare di questo scopo neanche davanti a un piccolo ed arrogante governatore romano. Come dice l'Apostolo Paolo a Timoteo, Gesù Cristo rese testimonianza davanti a Ponzio Pilato con questa bella confessione di fede. Queste sono parole dell'Apostolo Paolo a Timoteo. Questa è una lezione che ciascuno di noi deve ricordare. Perché? Perché noi siamo chiamati a essere testimoni suoi. Noi siamo chiamati a essere sale nella corruzione, luce nelle tenebre, uomini e donne che non hanno paura di rimanere soli per testimoniare di Dio contro il peccato. Questa testimonianza può causarci dei problemi, forse anche la persecuzione, ma il comando è chiaro e semplice. Perché se uno si sarà vergognato di me e delle mie parole in questa generazione adultera e peccatrice, anche il figlio dell'uomo si vergognerà di lui quando verrà nella gloria del Padre con i suoi santi angeli. E infine, l'ultima cosa che notiamo in questo testo è la domanda di Pilato al Signore. Questo governatore se ne viene fuori arrivato a un certo punto con questa domanda: che cos'è la verità? Ora non ci viene detto perché Pilato fa questa domanda e non ci viene detto neanche se ha avuto una risposta da parte del Signore su cosa è la verità. Sembra che sia piuttosto una domanda sarcastica quella che pone Pilato. Dopotutto lui fin da giovane è stato cresciuto, allevato con la sapienza dei filosofi greci e romani, aveva sentito parlare di verità, di pretese verità tante volte, adesso in questa circostanza dice: ma ascolta Gesù, ma che cos'è sta verità? Tutti ne parlano e nessuno ha la risposta. La verità, che cos'è la verità? E siamo davanti a un sentimento così diffuso ancora oggi. Ci sono tanti Pilati anche nel nostro mezzo, nella nostra società. Gente che sottolinea le infinite polemiche che ci sono fra i cattolici e fra i protestanti, fra le chiese storiche evangeliche e le chiese del risveglio all'interno del mondo evangelico. E dicono: ma chi è che ha ragione di tutti questi? Chi è che dobbiamo credere? E ci si, come dire, nasconde dietro questa domanda: ma che cos'è la verità? Per non prendere in effetti una posizione circa la verità. Ma veramente la verità non può essere conosciuta. Veramente la verità non può essere conosciuta. Non credo. Le parole di Salomone saranno vere fino alla fine del mondo. Se cerchi la verità come l'argento e ti dai a scavarla come un tesoro, allora comprenderai il timore del Signore e troverai la scienza di Dio. Io sono convinto che nessun onesto ricercatore di Dio non lo ha mai trovato. Prima o dopo lo trova. Prima o dopo arriva a Dio. Chi cerca onestamente risposte nella propria vita riceve le risposte dal Signore. Se cerchi come l'argento, se scavi come scavare per un tesoro, allora comprenderai il timore del Signore e troverai la scienza di Dio. e detto questo, uscì verso i giudei e disse loro: io non trovo colpa in lui, ma voi avete un'usanza, che io vi liberi uno per Pasqua, volete dunque che vi liberi il re dei giudei? Allora gridarono di nuovo: non costui, ma Barabba. Ora Barabba era un ladrone. Pilato fa la sua scelta, indaga sulla verità, ha un condannato davanti a sé che riconosce che non ha commesso nessuna colpa, però è preoccupato molto di più di questo, della stabilità politica della sua città che governa Gerusalemme. E allora chiede: c'è questa usanza, chi volete che vi dia, Gesù o gli altri, o Gesù o Barabba? Il popolo fa la sua scelta. Il cibo e i miracoli che avevano visto non erano stati sufficienti per far preferire Gesù ad un ladrone, ad un omicida chiaro, chiaro come il sole, che era un omicida Barabba. Eppure decidono. E tu che scelta farai? E tu che scelta farai? Tradirai Gesù per convenienza come Giuda, perché è più comodo godere dei suoi benefici e al momento opportuno tradirlo? Rinnegherai il Signore per paura delle conseguenze come Pietro? Continuerai invece a curarti dei dettagli dell'apparenza, rinnegando il potere della vera religione? Sarai come gli scribi e i farisei, che ti preoccupi della decima, di questo e di quell'altro, delle ricorrenze, delle festività, del Pasqua, di Natale, di Santo Stefano, che poi fra l'altro fra la Quaresima e il Carnevale è proprio qualche giorno, e quindi dalla contrizione alla conclamata baldoria. Cosa farai? Deciderai di rimandare ogni decisione per orgoglio, per pigrizia, come ha fatto Pilato, o pensi che, come ha fatto lui, che non esista la verità, e allora decidi: guarda, non ci capisco niente di queste cose, preferisco assentarmi? O preferirai schierarti dalla parte di chi è palesemente contro Dio e contro la società, scegliendo anche tu qualche omicida, come hanno fatto queste persone? Che scelta irrazionale? Cioè, un delinquente, ti preferisci un delinquente che è un pericolo pubblico per te stesso e per la società in cui vivi? Eppure volevano celebrare la Pasqua. Che Dio ci aiuti a fare la scelta giusta, una scelta per il Signore senza presunzione e senza supponenza, perché chi pensa di stare in piedi, guardi di non cadere. Inchiniamo il nostro capo. Signore, ti ringraziamo per questa parola che abbiamo guardato quest'oggi. Signore, ti ringraziamo che nonostante il tuo immenso potere, quel potere che hai manifestato mentre delle guardie venivano a prenderti, tale da farle cadere per terra, tu hai preferito rimanere silenzioso. Tu hai preferito manifestarci questo amore che sorpassa ogni conoscenza. Non ti sei dato a noi perché lo meritavamo, non ti sei dato a noi perché non ne avevo l'opportunità di evitare la sofferenza, ma ti sei dato a noi perché ricercavi la nostra salvezza e le nostre anime. Signore, aiutaci adesso a noi, ciascuno di noi, a fare una scelta giusta. Signore, aiutaci a non essere dei Giuda che tradiscono per convenienza. Aiutaci a non avere paura, come Pietro, delle conseguenze delle nostre affermazioni. Signore, aiutaci a non essere così attenti e minuziosi e puntigliosi rispetto alle particolarità, alle piccolezze, quando poi tralasciamo tutto quello che è importante nella tua parola. Ci aiutaci a non ritardare una decisione davanti a te, per pigrizia o per altro, o scusandoci, come ha fatto Pilato, di non sapere che cosa sia la verità. Dacci piuttosto un cuore desideroso di poter scavare, di poter cercare chi tu sei e giungere al tuo timore, quel timore che ci porta alla salvezza. Ci aiutaci, Signore, a essere schierati dalla parte del giusto, piuttosto che dalla parte della corruzione, anche nella società in cui viviamo. Signore, aiutaci a fare le scelte giuste, non perché ne siamo capaci, ma perché tu, come ci hai dimostrato in questo testo, conosci le nostre forze, conosci i nostri limiti e puoi portarci avanti, puoi darci una via di fuga, laddove tu hai deciso di non averne, a noi ce n'hai procurata comunque una. Il tuo popolo non è stato perso. Ti ringraziamo e ti lodiamo per questo. Nel tuo nome noi preghiamo. Amen.